E diamo il benvenuto a questo punto a Gianni Todini, direttore dell'agenzia di stampa Ask News. Ben trovato direttore, grazie per essere in nostra compagnia ancora una volta, buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, ci avvaliamo della sua competenza per entrare nel merito di alcune questioni su cui i giornali hanno interpretazioni diverse, anche perché è in corso, stiamo alludendo al vertice dell'Unione Europea. Io leggo su, per esempio, sul Corriere della Sera: più fondi dall'Europa, sui migranti si tratta, no di Polonia e Orban. La Premier dice: Unione Europea sulle nostre posizioni. Il primo ministro polacco dice: serve l'unanimità dal summit, sostegno a Kiev. Borrell, a proposito della situazione in Russia, dice: Putin debole e perciò più pericoloso. Questo è il Corriere della Sera, mentre invece per quanto riguarda Repubblica, il giudizio è molto più severo. Patto sui migranti, Polonia e Ungheria si oppongono, salta l'intesa al vertice dell'Unione Europea, Meloni tradita dagli alleati sovranisti, Unione Europea delusa da Meloni, e ora Parigi e Berlino provano a isolare l'Italia. Dunque, chiaramente già dai titoli si capisce che il giudizio è molto diverso. Allora, Gianni Todini, probabilmente la verità sta a metà, non lo so, qual è la sua opinione? È ancora in corso il vertice, quindi può aprire anche a sviluppi forse diversi?
Ho una domanda anch'io.
Certo.
Posso aggiungere una domanda?
Prego.
Ecco, direttore, ma è proprio vero tutto questo? Oppure, insomma, è un po' comico, no? Questo aspetto in cui sembra si rompa tutto, poi si vede che si riabbracciano.
C'è una sceneggiata, via, diciamo così, no? Sentiamo cosa ne pensa il direttore.
Spesso, insomma, quando si mettono tante teste intorno a un tavolo, a scivolare nella sceneggiata è sempre possibile. La questione qui è molto, molto importante, però, perché il riferimento che dobbiamo avere è l'accordo che si è raggiunto nelle scorse settimane tra i ministri dell'interno dell'Unione Europea, no? E questo accordo sui migranti in particolare è particolarmente importante, non tanto, e non entro nelle misure che possono essere condivisibili, non condivisibili, qui entra anche un aspetto di visione personale, però per quanto riguarda la politica europea segna un punto di svolta, si ritorna praticamente a 7 anni fa, quando questo tema, il tema dei migranti, veniva trattato come una cosiddetta politica comune. Che cosa significa? Significa che il voto, ecco poi le spiegazioni rispetto a quello che dice la Polonia, su quello che poi dopo è la posizione del Consiglio, no? Può essere espresso a maggioranza qualificata, quindi non c'è bisogno dell'unanimità, che è una delle regole fondamentali del modo di funzionare dell'Europa, cioè il Consiglio deve avere il voto all'unanimità su una serie di materie, no? Per poter poi fornire il via libera a quello che è, per esempio, il Parlamento europeo decide. In questo caso il rapporto tra quello che il Parlamento europeo vuole mettere in campo sulle politiche migratorie e l'atteggiamento, diciamo, del Consiglio può essere gestito trattandosi di politica comune, quindi non è necessario avere l'unanimità. Questo è stato il principale punto di svolta, oltre alle misure che sono state trovate, che sono misure, diciamo, che consentono una gestione diversa rispetto a quelli che sono i cosiddetti movimenti primari, i movimenti secondari, cioè l'afflusso sul paese di prima entrata e poi i movimenti all'interno dell'Unione, e anche la possibilità, diciamo, del diritto di concedere il diritto d'asilo in maniera diversa a come viene concesso adesso. Quindi ci sono tutta una serie di elementi che fanno sì che questa decisione, quella dei ministri all'interno dell'UE, dove già si erano espresse le stesse perplessità da parte di Polonia e Ungheria, che sono state ribadite nel Consiglio, fosse gestito come politica comune. In realtà questo Consiglio non lo ha scartata questa strada, perché le proteste o comunque le posizioni, soprattutto della Polonia, che l'Ungheria aveva già scelto questo suo cognet complessivo, soprattutto della Polonia, sono legate, ripeto, a considerare questa materia una politica comune dell'Unione o meno. Lo stanziamento però c'è stato, quindi, diciamo, la decisione di sostenere questa azione di cambiamento rispetto alla gestione dei flussi migratori c'è stata. Quindi, da un certo punto di vista, se dovessi vedere il bicchiere, continuerei a vedere, da parte di chi fa queste proposte, l'Italia è stata in prima fila in questa vicenda, lo continuerei a vedere mezzo pieno più che mezzo vuoto. Poi le gestioni europee sono un po' diciamo molto barocche, no? Da un punto di vista.
Sì, certo.
Ma perché non esiste uno Stato europeo federato, no? Cioè, un insieme comunque di Stati che deve decidere in maniera più armonica possibile, proprio per evitare frizioni, non è il voto all'interno di uno Stato. Quindi questa è la mia, diciamo, prima lettura. Poi ripeto, l'avete detto voi, il consiglio è in svolgimento. Fase, diciamo, di svolgimento. Ci sono tanti dossier aperti sul tavolo, quindi sapete anche quando si vanno a fare delle trattative, magari da una parte si lascia qualcosa sul tavolo, certo, dall'altra si prende qualcosa.
Tra questi dossier, abbiamo parlato appunto del dossier dei migranti, ma ce ne sono altri. Forse qual è il più importante, oltre al discorso?
Quello ucraino è abbastanza scontato, perché si sta andando comunque in una direzione da parte dell'Unione Europea, del Consiglio, abbastanza univoca da tempo, quindi non vedo grosse problematiche, anche perché la situazione sul campo non offre grandi prospettive, no, al momento, quindi si procede con questo sostegno economico, finanziario, eccetera, di aiuti anche militari, eccetera. Quindi quella strada direi che è abbastanza tranquilla. C'è il tema finanziario, cioè economico-finanziario, dove c'è anche il tema del patto di stabilità, della revisione del patto di stabilità e del cosiddetto meccanismo europeo di stabilità, cioè il MES, no? Che è un altro degli argomenti che dovrebbe caratterizzare la giornata odierna, sta caratterizzando, anzi, se non ha già caratterizzato, perché come sapete poi ai vertici lavorano gli cosiddetti Sherpa, cioè quelli che poi scrivono le regole, le sottopongono ai capi per le decisioni, quindi non è che c'è, a parte i bilaterali o i momenti di confronto che ci sono, poi si arriva con il lavoro già fatto. Certo. Ci si porta il compito fatto da casa, ecco. Si cambiano le virgole, diciamo.
Va bene, allora staremo a vedere, anche per appunto, forse ci sarà un weekend anche per capire meglio quello che è successo e insomma gli accordi che sono stati conseguiti oppure no. Senta, esatto. Lei ha accennato poco fa alla Russia, al dossier appunto Ucraina e sì. Repubblica in particolare oggi apre con un titolo molto, insomma, molto evidente: Russia, l'ora delle purghe. Come dire, sembrava che Putin fosse stato indebolito. Mi pare di capire, da quanto sta emergendo, che in realtà il vero vincitore di questo confronto sia stato proprio il vertice russo, cioè con Putin in prima linea, insomma, ecco. Lei condivide?
È una lettura che si sta facendo strada. Sicuramente è stato un colpo a sorpresa quello della Wagner, che però secondo me Putin ha saputo sul fronte interno approfittare nella maniera migliore possibile, cioè sta facendo piazza pulita come la migliore delle tradizioni russe, no? Perché le purghe di staliniana memoria, ma certo, insomma... Certo. Ecco, di che cosa parliamo? Ecco, questi sono i metodi, diciamo, con cui si gestiscono le dittature, no? In generale. Quindi, insomma, sì, lui sta utilizzando anche questa situazione per rimettere al centro la sua e quella del suo inner circle, dicono quelli bravi, cioè dei suoi uomini fidati, la sua posizione al centro di tutta la gestione, non solo dell'operazione bellica, ma anche di quella che è diciamo, la posizione della Russia in questo momento. Che ci sia uno scontento anche negli ambienti militari rispetto a una guerra che non va avanti, perché comunque la Russia non ha mezzi per poter proseguire questa guerra in questa maniera, quindi prima o poi è evidente che insomma dovrà arrivare a rendere azione e capire che cosa fare da grande, perché non ha forze economiche.
Proprio su questo ci si interroga da più parti, se in qualche modo ci sono le prospettive di una pace che si avvicina o siamo ancora molto lontani, ecco.
Guarda, la pace secondo me dipende molto da quello che noi potremmo, come pressioni potremmo fare anche sull'Ucraina, nel senso che a un certo punto bisognerà anche definire quello che potrebbe essere lo spazio delle trattative. Recentemente il segretario generale della NATO Stoltenberg, in una maniera anche abbastanza inusuale, per due volte ha fatto un messaggio, insomma, ha lanciato un messaggio abbastanza diretto, dicendo adesso comunque sarebbe anche il momento di capire quali possono essere, diciamo, i punti di caduta di un eventuale via libera ucraino a trattative serie, che di certo non possono essere quelle collegate, insomma, anche a iniziative che per esempio la Chiesa Cattolica con il Cardinale Zuppi ha messo in campo, che sono, insomma, molto marginali e molto laterali, sembrano, insomma, un po' destinate a lasciare il tempo che trovano. Non è quella la strada è quella di esercitare pressioni su entrambi. Sulla Russia si sta facendo, le sanzioni stanno facendo un grandissimo effetto, e poi sul campo militarmente si vede che, insomma, non c'è la possibilità concreta a guerre convenzionali, seppur moderne, come quella che stiamo vedendo, di raggiungere risultati, però insomma la distruzione è totale. Adesso francamente io ho visto anche i reportage che arrivano dalle città riconquistate degli ucraini, non c'è più nulla, cioè oramai si sta combattendo su una striscia di terra che è assolutamente un campo di mine, non ha neanche un interesse strategico di per sé. Il vero interesse strategico, per esempio, è la ricostruzione. Ecco, i paesi si stanno già orientando, no, a cercare di capire come sostenere la ricostruzione dell'Ucraina, che fondamentalmente per un terzo è materia, questo diciamolo, lo possiamo dire.
Senta, su questo argomento, la ricostruzione dell'Ucraina, ecco, quanto peserà una situazione come quella che richiede ingenti risorse, insomma, anche sull'economia dei nostri paesi? È una prospettiva questa che potrebbe essere da un volano o al contrario una zavorra terribile, insomma, secondo lei?
No, potrebbe essere secondo me un grande volano, nel senso, se la lettura come stiamo vedendo è quella che oramai la Russia non è più un soggetto, diciamo, integrante di un percorso unitario Asia-Europa, chiamiamolo così, no? Il vero punto di riferimento di ogni azione commerciale, mercantile, eccetera, è la Cina. Oramai si è capito che la Cina si è anche adagiata sulla sua posizione mercantilista, no? Quindi punta fondamentalmente a obiettivi economici in questa fase, no? Seppur offrendo un sostegno collaterale all'azione russa. Quindi il fronte est europeo è un fronte che già con l'ingresso dei paesi nella NATO aveva fatto una sua scelta, però è un fronte in grande sviluppo, sono paesi con economie che possono crescere a ritmi pazzeschi. Guardate dove è partita la Polonia e dove è arrivata, insomma, cioè parliamo di aree che possono essere estremamente rilevanti. Quindi l'operazione di costruzione e in generale risistemazione di quello che è il contesto occidentale in quell'area, secondo me, può fare da volano. Chi rischia di più in questa fase, secondo me, è la costruzione della cosiddetta Unione Europea, per come l'abbiamo vissuta fino adesso, perché è chiaro che più spazi nazionali, certo. Esattamente, e più litigi hai al famoso tavolo di cui certo, abbiamo parlato certo. Prima.
Poi si riproporrà naturalmente forse l'Europa a doppio binario, no? Dove c'è un nucleo.
Cose che abbiamo già visto.
Sì, certo. E dunque, dobbiamo un po' concludere, forse una battuta, anche se meriterebbe, insomma, uno spazio ben più ampio su quello che sta succedendo in Francia, perché adesso io immagino Macron a questo vertice dell'Unione Europea, dove però a casa sua terza notte di violenze, si legge su Repubblica, ma non solo, insomma, tutti i giornali, insomma, una situazione esplosiva.
Una battuta molto velocemente, veramente, peraltro una cosa che avevo già detto ieri in un'altra intervista, si sta allargando al Belgio, ed è confermato che questa esplosione di violenza si stia allargando al Belgio. Il fenomeno è un fenomeno che era noto, ed è il fenomeno, diciamo, della costrizione in condizioni di vita non degne del paese in cui si vive, da parte di ampie comunità, enormi comunità, che vanno a occupare territori soprattutto di periferie urbane sempre più degradate. Parigi ne è un esempio, ma non solo Parigi, in Belgio ci sono situazioni analoghe, in Europa si sta ghettizzando in questa maniera gran parte delle principali città. Ecco, questa porzione di popolazione, che spesso ha, diciamo, contatti con la popolazione residente diretti perché lavora, è forza lavoro, però non raggiunge quell'integrazione economica, quell'ascensore sociale che gli permette concretamente di guardare con prospettive ottimistiche al futuro, ha condizioni culturali diverse, ha religioni diverse, eccetera, rischia di diventare una grandissima polveriera se non gli dai risposte sul campo, e le risposte non sono mai arrivate. Si è scelta una bandiera dicendo voi siete tutti francesi, no? Ma non è così, si può essere francesi in una maniera, in un'altra maniera, in un'altra maniera.
Gianni Todini, naturalmente il problema è che noi guardiamo quello che succede in Francia e ci chiediamo, ma fra 10 anni sarà così anche da noi o fra 20 anni?
Ci sono possibilità per cui almeno in alcune parti del nostro paese ci siano questo tipo di condizioni, capito. Penso per esempio al nord.
Per questo credo che siamo tutti preoccupati, perché vediamo, un modo di integrare le popolazioni e appunto le classi sociali impoverite.
Quando i poveri si arrabbiano perché non vedono via d'uscita, è difficile fermare le rivolte. I francesi ne dovrebbero sapere qualcosa. Certo.
Allora, Gianni Todini, grazie davvero per questo suo intervento, direttore di Ascanews. A risentirci, spero presto, qui su RWS. Grazie mille.
A presto. Volete. Grazie.